Bisognerebbe respirare, ma non siamo capaci di respirare proprio a fondo, fondo, andare a scavare nel cuore il respiro, ci fermiamo sempre un po' più su. Ma se riuscissimo ad andare giù, vorrei partire da lì e da questo desiderio che tutti noi abbiamo dentro, non so come chiamarlo, di diventare belli, di diventare buoni, di cambiare tutto. Non so se non vi capita, appunto, capita ogni tanto. E più delle volte andiamo avanti rassegnati, no? Dice, l'importante è farcela. Ma ci sono alcuni momenti dove la mediocrità della vita in cui sprofondiamo, o la banalità che ci circonda, o questa sorta di fatalità per cui comunque cominciamo a pensare che qui non accadrà mai niente di proprio bello, bello, bello. Ci fa scattare una specie di sogno, che abbiamo paura appunto che sia un'illusione, il sogno di cambiare, di ripartire. È come se in noi, ma questa è la cosa più bella che c'è in noi, è come se in noi ci fosse una vita che aspetta solo di nascere, che non ce l'ha ancora fatta, forse non ce la farà mai appunto, no, ma non ce l'ha ancora fatta a venire alla luce. E quello che succede a noi, a ciascun uomo, a ciascuno di noi, per le nostre persone, succede anche per la società, succede anche per il mondo in cui viviamo. E forse i tempi più sono sciocchi tante volte, più l'aria del tempo sembra irrespirabile, e più in qualche maniera sentiamo il desiderio di un cambiamento, il sogno di una miracolosa, impossibile trasformazione, come se un mondo nuovo fosse lì pronto per nascere e non ce la fa, appunto. So, io sarò stupido, l'altro giorno, mezz'ora di vacanza, no? Passavo giù nei poli, io lo so benissimo, sono tra quelli che dicono che si sta costruendo in maniera sproporzionata rispetto ai servizi pubblici, eccetera, eccetera, quindi facciamo le battaglie, no? Però passavo in mezzo a questi palazzi nuovi con una sorta di contentezza, di dire, ma pensa cosa potremmo costruire, certo, dopo tireremo via il traffico, faremo passare il tram, ma pensa che roba, no? No, anche nel piccolo, uno ogni tanto gli viene voglia di dire, ma come mai siamo così stupidi da non far sul mondo come vogliamo, che sarebbe, ma dopo come vogliamo, bel problema. Comunque, appunto, vorrei partire da lì, perché mi pare che gli uomini e le società aspettino, anche se non lo dicono, una sorta di genesi nuova, una nuova rigenerazione, un battesimo di ricreazione. Forse succedeva qualcosa di simile anche ai tempi in cui attorno al Battista nel deserto si riuniva molta gente. Accorreva gente di ogni ceto in attesa di un mondo nuovo, rinnovato, li aveva colmatati poi anche dalla religione, perché anche per la religione è così. No, dopo che vivi una chiesa, una vita intera nella chiesa, ti verrebbe voglia di dire, Signore, fammi vivere una settimana in una chiesa come me la sogno io. Sono le stupidate, appunto. Anche quella gente sognava di rifare il mondo. E questo è un buon pensiero, questo di rimettere in moto il disegno della creazione, perché questo fa scoprire l'origine, il sogno originario di Dio di rinnovare l'operazione, quando lo Spirito di Dio si librava sulle acque della morte per suscitare la vita e partiva la storia degli uomini e del mondo. Questo racconto del battesimo di Gesù al Giordano è sotto questo clima, no? Lo Spirito che aleggia, è come se con questo che sta succedendo al battesimo di Gesù partisse un'umanità nuova, Per questo erano in attesa e per questo il movimento è partito poi con questa forza. Ma noi dobbiamo fermarci, appunto, il mistero che stiamo celebrando riguarda uno di questi uomini, non riguarda solo questa attesa generale di una genesi, riguarda il fatto che, stranissimo, tra questa gente c'era un uomo che era perso nella folla, non era identificabile, era come gli altri, eppure, e questo appunto noi stiamo celebrando, era l'unico. il singolarissimo uomo, il figlio di Dio nelle fattezze e con il cuore di un uomo. Era Dio che prova con gli uomini il peso della vita e il sogno di una vita nuova. L'abbiamo saputo dopo, quando lui ormai non c'era più, a noi piacerebbe fosse qui a dire aiutaci a capire cosa c'è da fare, no? L'abbiamo capito dopo e quindi siamo qui ancora da soli. Gesù si chiamava così, era lì a confermare questo desiderio di un battesimo di purificazione e a renderlo più radicale ancora. Ecco perché si istituisce una teofania, come a dire, in questo sogno di questo gruppo di persone, di un mondo nuovo, adesso vi rivelo il sogno di Dio, si aprirono i cieli, appunto. È proprio nel piano di Dio far rinascere di nuovo. Dio ha proprio in testa così. Non è una fisima, non è un sogno illusorio, non è così una compensazione, quella che io sogno di dire, io desidero di nascere di nuovo in un mondo tutto rinnovato. No, è proprio l'idea di Dio di farmi nascere un'altra volta. Io mi devo battezzare di nuovo, appunto. Mia madre e mio padre mi hanno battezzato nella carne, in questo mondo, in questa storia. Dio mi vuole battezzare nei cieli, appunto, nei cieli nuovi, nella terra nuova, immergendoci nella vita del Figlio. Il battesimo avviene, appunto, seguendo Gesù, andando dietro a Gesù, vivendo come Gesù, ricevendo il battesimo della sua Pasqua. Nascendo una seconda volta una vita come la sua, un'esistenza come quella di Gesù nel suo spirito. Questo è il disegno di Dio proposto a noi. E questo è il senso di questo suo umile venire tra noi. Perché allora si capisce come mai Dio sia stato un uomo tra gli altri al Giordano. Si comincia a capire allora. Se questo è il sogno di Dio, che noi diventiamo come Lui, come Gesù, si capisce questa strana maniera di presentarsi di Dio, e stranezza che subito il Battista vede. Ma come il Messia viene a farsi battezzare, allora a che ci serve? Gesù ha bisogno di questo rito, Lui che è l'uomo nuovo, ha bisogno di un battesimo di conversione per la remissione dei peccati. Non è giusto. Non è normale che Gesù venga a sottomettersi a questo battesimo. Sono io, dice il Battista, che devo farmi battezzare da te, non tu da noi. E invece Gesù gli dice, lascia fare, perché conviene che si compia ogni giustizia. Fermiamoci un po' su questa parola del Signore. È necessario che si realizzi in pieno, radicalmente, la giustizia, non la vostra. Quella degli uomini è una giustizia per modo di dire, una pallida giustizia, è quella che dice se tu mi hai dato tanto ti devo ridare tanto, tu mi hai fatto così, io ti faccio così. Ma Dio ha un'altra giustizia, Gesù è venuto a superare, a surclassare la nostra giustizia, a farla passare in un altro regime, al di là delle categorie di giusto e ingiusto che noi usiamo, un'altra giustizia. Per la nostra logica questo atteggiamento di Dio è ingiusto. Ricordate la parabola che raccontava Gesù del padrone che chiama a lavorare delle persone, uno sta lì tutto il giorno, uno sta lì 4 ore, uno sta lì 1 ora appena e prende quanto il primo, ma oh, Dio è ingiusto. O ricordate il fratello maggiore che nell'atteggiamento del padre che fa la festa per il figlio disgraziato che ne ha fatto di tutti i colori, che torna, dice ma questo non è un Dio giusto, punto. E basta guardare a tutti i nostri modi di giudicare Dio nella vita per capire che è diversa la sua giustizia. Dio è ingiusto per noi, ma non per difetto di giustizia, per un eccesso di amore. Se noi restassimo nel regime della giustizia non ci sarebbe per noi speranza, e invece è il comportamento imprevedibile di Dio, sorprendente di Dio, ingiusto di Dio che ci dà speranza. quando Gesù scende nel Giordano per farsi battezzare da Giovanni, prende posto tra i peccatori, lui che è giusto. E questo lo porterà a morire in croce tra due malfattori, e là si compirà il suo battesimo. Cioè, quando Gesù avrà dato la vita per noi in mezzo a due malfattori, allora sarà compiuto il suo battesimo nella storia degli uomini, e si capirà ciò che diceva il profeta: verrà a voi il servo di Dio a portare su di sé il peccato del mondo. E si manifesterà tutto il senso di questa giustizia di Dio, quella di farsi solidale della miseria, del peccato, della morte dell'uomo, per comunicargli la sua gloria. La sua giustizia è la nostra giustificazione, dirà Paolo. Dio è giusto perché da ricco che era si è fatto povero per arricchire te. Questa è la giustizia di Dio. Il figlio che Dio approva è questo, l'opera giusta che compie Gesù, viene consacrata dal Padre. Dice: questo è mio figlio, questo, quello che fa così, è mio figlio. Appena battezzato uscì dall'acqua, dice il Vangelo, ed ecco si aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come colomba e venire su di lui, e una voce dal cielo che dice: questo è il figlio mio prediletto, nel quale ho messo la mia compiacenza, nel quale ho messo tutto l'amore che ho per gli uomini. La scelta che Dio approva è la scelta con la quale Gesù sposa la miseria dell'uomo, la libertà divina. In questa scelta egli è il figlio, perfetta immagine e somiglianza del Dio invisibile. Questa è la giustizia di Dio, è questo spostarsi da Dio, questo abbassarsi verso la nostra miseria, che non è un'iniziativa appunto estemporanea di Gesù. Non è appunto un'azione che si aggiunge alla vita di Dio, a ciò che egli è perché è Dio che si abbassa verso di noi. Vedete la forza di questa affermazione? È ciò che si esige da Dio perché sia Dio. È giusto che Dio sia così, che esca da sé, che si privi di sé a favore dell'uomo. Dio, proprio perché è Dio, si svuota di sé a nostro favore. Ed è perché Gesù Cristo è l'immagine perfetta di Dio che non tiene per sé come tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma si fa schiavo fino alla morte, e la morte di croce. Questo è il mio figlio prediletto nel quale mi sono compiaciuto, in lui ho messo tutto il mio amore. E allora lo spirito, il legame che c'è tra il padre e il figlio, viene a posarsi su Gesù. Nell'uomo Gesù si concentra tutto l'amore di Dio per noi. Nessun uomo è mai stato così. Gesù è l'uomo nuovo nel quale la creazione di un'umanità nuova, di un mondo nuovo, è reso possibile. È l'immagine perfetta della creazione e quindi della nascita e quindi del battesimo. Questo è il grande itinerario che questa liturgia ci sta facendo contemplare. Gesù esce dall'acqua come si esce dal ventre materno, come gli ebrei uscirono dal Mar Rosso per intraprendere un cammino di libertà. Come ogni uomo è chiamato a nascere una seconda volta dalla fede e dal battesimo. Questa è la nostra chance cristiana. In un mondo in cui si sentono proprio questi rumori del pessimismo, dell'egoismo, della paura, il cristiano è chiamato a dar voce invece a questo sogno che ogni uomo ha di nascere un'altra volta, di un mondo felice, di un mondo giusto, appunto. E invece noi questa chance la consideriamo come una possibilità per la quale non ci decidiamo mai. Siamo indecisi a prendere sul serio questa nostalgia che dentro di noi ci chiede di nascere una seconda volta. Abbiamo paura di perdere quel che abbiamo, questa è l'unica preoccupazione che abbiamo. ci manca il coraggio di credere alla cosa nuova che ci sta aspettando. Per questo il cristianesimo non parla più, è solo un sistema di verità. E all'uomo moderno il sistema di verità non gliene frega proprio niente, perché la verità è la sua. Può essere convertito solo da chi dà la vita per qualcosa di nuovo che lo sta aspettando. Ma questo crea un rovesciamento di tutto il cristianesimo, il quale invece sta in piedi per le pratiche, per le verità che continuano a essere proclamate, per la Chiesa che difende continuamente se stessa. E invece sono molto pochi i cristiani che rendono visibile il Vangelo.